Entriamo subito in argomento: la morte dell'uomo vecchio e la nascita dell'uomo nuovo. C'è una verità fondamentale che portiamo scritto nella nostra natura umana: il desiderio di vincere la morte. La paura della morte e il desiderio di conseguenza di vincere la morte. Perché la morte, sappiamo, è l'ostacolo fondamentale al nostro cammino di vita. Tante cose che noi facciamo sono quasi un tentativo disperato di vincere la morte e di ignorare la morte. Gesù è venuto a rivelarci una verità fondamentale: per vincere la morte bisogna passare attraverso la morte, che secondo la logica umana è un assurdo, però secondo la dottrina e soprattutto l'esperienza di vita di Gesù è fondamentale. E infatti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti da 23 a 26, così dice Gesù: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segue, dove sono io, la sarà anche il mio servo. Ecco, può sembrare un partire un po' da lontano, ma è in questa verità che si inserisce anche la realtà del nostro battesimo, del morire e del nascere. E un autore commenta, ecco, questa verità cristiana: il paradosso di Cristo e del cristiano, per vincere la morte bisogna lasciarsi inghiottire da essa. Ecco dov'è il difficile. Perché se noi avessimo la possibilità di vincere la morte senza passare attraverso la morte, seguiremmo quella strada volentieri. È un po' come, per certi versi, no? Tu puoi acquistare la salute solo passando attraverso l'operazione, attraverso il dolore. Tu puoi essere liberato da quel dolore solo attraverso il dolore di un'altra operazione. E questo a volte fa paura. Ancora, per vedere Cristo bisogna attendere che Egli scompaia. Anche questo può sembrare un assurdo. Noi quando vediamo Gesù Cristo, forse non lo vediamo, ma quando non vediamo, lo vediamo. Pensiamo quante persone cercano l'esperienza sensibile anche di Gesù Cristo o di Maria, le apparizioni o fenomeni strani, perché vogliamo vedere. E però la logica cristiana dice che tu vedi quando non vedi, perché vedi attraverso la fede, e il vedere attraverso la fede è fondamentale, è molto più forte del vedere con gli occhi. Il vedere con gli occhi è niente. Noi vorremmo tante volte vedere con gli occhi, se il Signore si facesse vedere, e dimentichiamo invece che il vero vedere è quando Lui non c'è, o meglio, quando Lui non si vede. Allora è un'adesione vera, autentica. Ancora, l'ora del trionfo è l'ora del supplizio. Pensiamo alla croce come il luogo della glorificazione. San Giovanni, in modo particolare, presenta la croce come la glorificazione di Gesù Cristo. Come glorificazione? Muore, è ucciso. Ma questa è l'assurdità. Ecco, io sottolineo molto queste assurdità o questi paradossi, perché è in atto una tendenza molto forte, quella di razionalizzare la fede, di continuare a vivere secondo la logica umana, rivestendola con una pennellata di logica evangelica. In realtà tante volte non ci rendiamo neanche conto dell'assurdo che viviamo. Faccio un esempio: qualche giorno fa, durante un triduo al Sacro Cuore, c'era il Vangelo che diceva: non sappia la tua destra quel che fa la tua sinistra. Basta entrare in una chiesa e la negazione di quella verità. Eppure noi ci riempiamo la bocca, ma guai se non si mette l'etichetta. Le nostre chiese sono le chiese delle etichette. Cioè assumiamo un modo di fare che è contro il Vangelo, pensando di essere secondo il Vangelo, perché abbiamo o cerchiamo tante volte di seguire la logica umana presentandola come la logica del Vangelo. Quindi l'ora del trionfo e l'ora del giudizio: vivere e morire, guadagnare e perdere, Gesù e il cristiano devono morire per moltiplicarsi. Il venerdì santo non è disperato. Salire sulla croce significa andare verso la gloria. Quindi noi ci troviamo a che fare con questa assurdità, questo paradosso. Ancora nel Vangelo noi troviamo, ecco, questo desiderio di vita eterna, di vincere la morte, ad esempio nella domanda del giovane ricco: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Cioè lui desidera la pienezza della vita, ma vuole realizzare questa pienezza della vita senza passare attraverso la morte. Difatti quando dice osservi i comandamenti, li ho osservati, va, vendi quanto? No, non va, se ne va via triste perché aveva molti beni. Cioè non accetta la logica della morte. Pensiamo anche a Pietro, subito dopo che ha riconosciuto Cristo: tu sei il Cristo. E Gesù comincia a introdurre la dimensione della sofferenza, ecco, nella sua storia. E Pietro che reagisce, dice: no, no, questo non ti succede mai, perché noi vogliamo la vita senza la morte. E Gesù Cristo è venuto a dirci: vuoi la vita, devi passare attraverso la morte. Ma anche questo rinascere a vita nuova è un desiderio profondo che portiamo nel nostro cuore, questo desiderio tante volte di recuperare un vissuto che abbiamo fallito. Chi di noi non porta sulle spalle dei fallimenti? Chi di noi, ecco, non vive a volte la propria vita contrassegnata dal peso di un passato che lo ha rovinato e quindi non gli permette di essere così luminoso? Quindi c'è questo desiderio. Questa volontà forte di progettare qualcosa che dia grandezza al nostro vissuto, liberandoci, ignorando, mascherando il nostro passato. E la verità allora di fondo è proprio questa: la fatica a morire, perché il discorso del morire è un discorso duro, pur conoscendo che la conseguenza del morire è il rinascere, ossia la risurrezione. Quindi questa è un po' una premessa, se volete, forse anche un po' eccessivamente lunga, ma per capire, ecco, il messaggio evangelico del morire, della morte dell'uomo vecchio e la nascita dell'uomo nuovo. Vediamo un po' come San Paolo, ecco, presenta questo morire. Innanzitutto vorrei dire alcune parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Siamo nel dialogo tra Gesù e Nicodemo. Gesù dice a Nicodemo: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli dice Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e dallo Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Qui troviamo, diciamo, una sintesi del battesimo che poi troveremo un po' più estesa nel capitolo sesto della lettera di San Paolo ai Romani. Ecco, è bello il dialogo tra Gesù e Nicodemo, perché Nicodemo rappresenta un po' noi, era un capo, un maestro, ma potrebbe essere anche il nostro capo e maestro. Difatti, ecco, Nicodemo usa dei termini al plurale, sappiamo, quasi a dire: non sono qui da solo, cioè non è un problema mio, è un problema di tutta la mia comunità, è un problema di tutta la Chiesa. Oggi è il problema nostro, del nostro gruppo, del nostro incontro. Cosa risponde Gesù? Se tu vuoi davvero entrare nel regno, tu devi cambiare radicalmente. Ma attenzione, non è un cambiamento di facciata, non è un cambiamento superficiale, non è modificare qualcosa, ma è nascere di nuovo, è morire e rinascere, è nuova vita. Anche oggi la liturgia, ecco, ci dice nella seconda lettura proprio che noi dobbiamo essere persone nuove, uomo nuovo, la novità di Gesù Cristo. Perché io lo ripeto spesso qui al Buon Cammino: la vita cristiana non è una vita per aggiunta. Una vita dice: vabbè, c'è da dire il rosario, dico il rosario, c'è da fare quella devozione, faccio quella devozione, però sostanzialmente mantengo la struttura della mia vita, del mio vissuto. Gesù lo dice chiaro: devi distruggere il tuo vissuto, la struttura della tua umanità, della tua logica umana. E ovviamente noi l'abbiamo distrutta nel battesimo, ma quella struttura della nostra umanità legata al nostro io, il nostro orgoglio, il nostro egoismo, il mettersi al centro di tutto e così via, continua a sopravvivere dentro di noi. Bisogna nascere di nuovo dall'alto. In greco il termine anothen vuol dire sia rinascere, cioè nascere dall'alto o nascere di nuovo. Qual è il messaggio che Nicodemo non comprende, che è compreso in questo dialogo? Quella rinascita non è frutto di un impegno dell'uomo, perché questo è fondamentale, perché se l'uomo dovesse legare alla propria forza, alla propria capacità, il morire e rinascere, non lo farebbe mai, perché non ne ha i mezzi. Ma quel morire e rinascere è un dono gratuito, un dono meraviglioso dell'amore di Dio per noi. Ecco allora, ecco, padre Giovanni diceva riflettere sul battesimo. Ecco, noi questo dono tante volte lo abbiamo fatto diventare un diritto o un rito, un'occasione per andare a festeggiare e via discorrendo. Ma riconoscere la grandezza di quel dono, perché tante volte i doni più grandi sono quelli dati con una facilità estrema, e proprio perché sono dati con una facilità estrema, perché hanno Dio come autore, perché proprio nel battesimo si verifica proprio l'assoluta gratuità dell'intervento di salvezza del Signore. Ecco, questi doni tante volte vengono trascurati, vengono dimenticati. Allora Gesù dice: solo colui che nasce dallo Spirito e quindi diventa figlio di Dio può entrare nel regno di Dio. E tra l'altro qui troviamo l'espressione da acqua e da spirito. Io credo che in questi due termini noi troviamo il concretizzarsi della profezia di Gesù, no? Quando parla del nuovo battesimo, ma anche diciamo la prassi battesimale della Chiesa antica, perché se noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni, non mi ricordo più se è il capitolo 7 o 8, l'acqua è il simbolo dello Spirito. Quando Gesù dice chi ha sete venga a me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, e diceva questo riferendosi al dono dello Spirito. Quindi se ecco, non fosse un riferimento alla prassi battesimale, potremmo dire: ma come? Nascere dallo Spirito e dallo Spirito, no? Dall'acqua, perché il gesto concreto attraverso il quale la Chiesa faceva entrare, ecco, in questa salvezza, il gesto concreto attraverso il quale la Chiesa donava questo dono straordinario, era il gesto del battesimo, il gesto dell'acqua versato sul capo. Questo un po' è quel messaggio fondamentale presente nel Vangelo di Giovanni a proposito di questo rinascere. Ovviamente, l'ho già anticipato, il testo fondamentale di Paolo è il capitolo 6 della lettera ai Romani. Così scrive, ecco, San Paolo: o non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo? Cosa vuol dire il termine battesimo? Essere immerso. Sappiamo molto bene come nei primi tempi il battesimo non era per infusione come è ordinariamente oggi, cioè un po' di acqua versata sul capo, ma il bambino veniva, ecco, fatto entrare nell'acqua, magari per 3 volte e poi 3 volte rialzato, simbolo, ecco, del morire e del risorgere. Anche i battisteri antichi avevano dei gradini attraverso i quali si scendeva nella morte di Cristo, e poi si risaliva alla vita nuova. Quindi battezzati in Cristo Gesù, cioè non battezzati per la forza umana, in Cristo, dono gratuito di Cristo. Siamo stati battezzati nella sua morte. Ecco la prima dimensione importante. E anche qui, quando noi ascoltiamo discorsi sul battesimo, sentiremo sempre quell'espressione: morire con Gesù Cristo, risorgere con Gesù Cristo. E non ascoltiamo parole in più, ma perché? Perché è chiaro che questa verità è indimostrabile. Ricordiamoci sempre le verità fondamentali della vita cristiana, sono indimostrabili. L'incarnazione è indimostrabile, la resurrezione è indimostrabile, la Trinità è indimostrabile. Noi abbiamo dei segni. È chiaro che, perché sottolineo questo? È chiaro che se io di fronte a quella novità, cioè a quell'annuncio, tu sei morto con Gesù Cristo nel battesimo e tu sei risorto con Lui, allora lì si tratta non di capire, ma di credere. Perché capire, come posso capire io che, come faccio a morire lì un gesto, un goccino di acqua sulla testa, una frasetta, io ti battezzo nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo e io sono morto e sono rinato. Il gesto è misero, semplice, ma in quel gesto o io credo che veramente si realizza quel morire e quel risorgere o non credo. E attenzione, io credo che molti di noi non credano a quella morte e a quella rinascita, non a livello di principio, ma a livello pratico operativo. Perché tante volte noi, con i nostri discorsi, con le nostre logiche, diciamo: io non credo che gli sia successo quella morte e quella resurrezione. Quindi siamo stati sepolti con Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Avete notato? Quando parla di morte di Cristo e morte nostra insieme con Cristo. Quando si parla di resurrezione, non dice più risorge Cristo e risorgiamo anche noi, ma parla camminare in una vita nuova. Cioè Paolo, e Monfort molto di più, mette in evidenza le conseguenze concrete, pratiche, del morire con Cristo e del risorgere con Cristo. Quasi a dirci, se tu cammini in una novità di vita, allora tu credi in quello che il Signore gratuitamente ti ha dato. Ma se tu continui a vivere l'uomo vecchio, guidato dall'uomo vecchio, allora tu vuol dire che non credi. E il battesimo non è un'azione magica, è un'azione di fede, per cui se tu non credi non succede nulla. Nel senso, a livello operativo, a livello di vita, tu non... perché noi oggi tante volte non cerchiamo di vivere questa vita nuova perché non crediamo all'efficacia dell'azione di Cristo dentro la nostra vita. Se infatti siamo stati completamente uniti con Lui nella morte, simile alla sua, lo saremo anche con la sua resurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso, ma solo che noi tante volte siamo andati a schiodare quell'uomo vecchio, perché in fondo l'uomo vecchio è un uomo che ci fa comodo, è un uomo che corrisponde a tanti nostri desideri, tanti nostri progetti, siamo andati a schiodarlo, perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Guardate, non fossimo più schiavi. E quante volte noi continuiamo a dire sono schiavo del peccato? Infatti chi è morto è ormai libero dal peccato, ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha più potere. E noi continuiamo a dire che la morte ha potere, ma il male, ma la cattiveria, ma è più forte di me. Ogni volta che noi diciamo è più forte di me, ricordiamoci, noi neghiamo la verità del battesimo, noi la neghiamo a parole, col bla 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 facciamo male di grandissimi discorsi. Ma quante volte è capitato, chi di noi non ha detto qualche volta proprio questa frase, no? È più forte di me, non possiamo più dirlo. Oppure, è più forte di me, allora vuol dire che io Gesù Cristo l'ho buttato fuori dalla mia vita. Perché se Cristo è dentro di me e io dico di essere cristiano, non posso più dire è più forte di me, proprio in conseguenza del battesimo. Altrimenti non crediamo alla verità del battesimo. Così, ecco, anche nella lettera ai Colossesi, cerco adesso di andare veloce perché, come sanno quelli di Trinitapoli, se io comincio poi faccio fatica a volte a rimanere nei tempi, e poi Padre Giovanni mi mette la notte sul registro. Allora, nella lettera ai Colossesi, il capitolo secondo, ancora San Paolo ribadisce questo: con lui siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio. Vedete, risuscitati non con un colpettino di bacchetta magica, tot, adesso sei vivi, ma per la fede nella potenza di Dio. Per cui se tu non hai fede nella potenza di Dio, tu non sei stato risuscitato. Nel senso, ovviamente intendete bene, non a livello di essere, ma a livello proprio operativo. E tante volte, ecco, noi siamo deboli perché non crediamo nella potenza di Dio. E poi, ancora San Paolo, ecco, mette in evidenza il perdono dei peccati. La resurrezione, sembra il messaggio, no? Che sarà totale e definitivo solo alla fine dei tempi, si realizza già fin d'ora mediante una vita nuova secondo lo Spirito. E chi ha partecipato alle catechesi a Trinitapoli troverà alcune citazioni che sono uguali, perché ci siamo trovati nell'intersezione dell'argomento. Tanto è vero che, ancora continuando il testo della lettera ai Romani, San Paolo dirà: non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale. Cioè, parte dalla verità. Dice, tu la devi credere per fede. Allora, se tu credi alla potenza di Dio per fede, allora non regni. Si passa dall'indicativo all'imperativo. Cioè, l'indicativo vuol dire quello che il Signore ha fatto per te gratuitamente. L'imperativo dice: o tu fai questo, e allora con la tua vita dimostri che tu credi in quello che Dio ha fatto per te, tu hai accolto veramente quello che il Signore ha fatto per te, altrimenti tu non credi. E quindi quel battesimo è stato dimenticato, è stato trascurato. Ecco, in questo testo, la lettera ai Romani, e sintetizzo, troviamo tre passaggi importanti. Primo, l'esistenza cristiana si fonda sulla fede in Gesù Cristo, che mediante l'immersione battesimale fa partecipare alla condizione di figli secondo il progetto di Dio. Però vedete che la fede, sappiamo molto bene come Paolo sottolinei molto questa dimensione di fede, perché è la condizione, che non è un sapere. Ricordiamoci bene, la fede non è un sapere, ma la fede è fare spazio a Dio dentro di noi, è accogliere i doni di Dio, è fidarci davvero di quello che Dio ci dice. Volete un altro esempio per di come noi non ci fidiamo? Voi siete santi, ma chi di noi crede che noi siamo santi? Chi di noi crede davvero che può diventare santo, anzi che deve diventare santo? Nessuno. Per cui se io non credo, io rendo fragile o non permetto al dono di Cristo davvero di realizzarsi dentro di me. Quindi esistenza si fonda sulla fede. Tutti voi, dice ancora San Paolo nella lettera ai Galati, siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Quanti infatti siete stati battezzati in Cristo, avete rivestito Cristo. Avete rivestito, non dovete, avete già. E anche qui ricordiamo sempre come Paolo si rivolge ai cristiani chiamandoli col nome di santi. Lei dice: voi che dovreste diventare santi, i santi che sono a Efeso, i santi che sono a Filippi, i santi che sono a Corinto, santi sono, non devono diventare. Perché Paolo sottolinea tantissimo l'azione gratuita che è già operante dentro di te, che ha bisogno però che tu la tiri fuori questa energia. Il secondo passo, allora, la realtà di figli inaugurata nell'immersione battesimale inserisce i credenti nella comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito. I battezzati possono invocare Dio con la stessa intimità e la stessa fiducia di Gesù, Abba Padre, che è la conferma del dono dello Spirito. E ecco, qui vi permettetevi, anche se non è detto in modo chiaro, però questa frase Paolo ce l'ha nel quarto capitolo della lettera di Galati, il versetto 6. Ma nel quarto capitolo, al versetto 4, Paolo ha un riferimento a Maria. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, perché noi ricevessimo l'adozione a figli. E ecco, anche se non è esplicitato, c'è un riferimento chiaro all'azione efficace di Maria che ha permesso, grazie alla sua disponibilità a Dio, che si realizzasse il mistero dell'incarnazione e si realizzasse di conseguenza il mistero, chiamo anche questo mistero, del nostro essere inseriti in Cristo come membro a vive, il mistero del nostro morire, del nostro rinascere. Ecco il terzo momento, il terzo passaggio: l'esperienza battesimale fa partecipare al mistero pasquale di Gesù, radice profonda e permanente della nuova esistenza dei credenti. Non possono più vivere nel peccato perché sottratti definitivamente al suo dominio. Ossia, con la morte si annulla il diritto di possesso. Qui c'è un testo che ha un carattere, in un certo senso, giuridico. Questo, la morte non ha più potere. Ecco, Paolo si serve anche di un linguaggio giuridico per aiutarci a capire quello che veramente è successo nel battesimo. Cioè, la morte con Cristo ha annullato ogni diritto di possesso del male, del peccato, sulla nostra vita. Poi, se volete, anche nella lettera ai Colossesi, dal capitolo 3, versetto da 1 a 15, c'è un testo bellissimo, proprio che ci fa capire cosa significa davvero morire e risorgere con Cristo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, che non vuol dire prego solo, ma le cose di lassù sono le cose che hanno validità eterna. Validità eterna. Ecco, noi purtroppo continuiamo a credere che i tesori della nostra vita siano quelli accumulati in banca o nella casa e così via. Io dico sempre, certo, per 80 anni, per 100 anni, sono un tesoro, non possiamo dire, però dopo 100 anni, quando il Signore ti chiama a sé, quel tesoro diventa polvere e non vale niente. Mentre le cose di lassù sono quelle che conservano il loro valore per tutta l'eternità. Ed è chiaro che se io penso che la mia vita dura dalla nascita alla morte, penso alle cose di qua giù. Se io penso che la mia vita inizia nel pensiero di Dio prima della creazione del mondo e si conclude nell'eternità, allora sono tonto a preoccuparmi della ricchezza di 100 anni e trascurare la ricchezza dell'eternità. Poi subito dopo dice: mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra. Cosa vuol dire mortificazione? È fare la morte. La mortificazione è dare morte. Cioè, se tu credi a quello che il Signore ha fatto per te, tu ti impegni a dare la morte a quello che è già morto, perché tu possa vivere quello che è già vita dentro di te. Ecco, poi lascio a voi la possibilità di leggere, perché ci sono tante indicazioni, no? Dice, non mentitevi, poi vi siete spogliati dell'uomo vecchio, eccetera, eccetera. Poi ancora, ecco qua, rivestitevi come amati di Dio, santi e diletti di sentimenti, di misericordia, di bontà, di umiltà. Ma attenzione, bisogna comprendere bene, rivestitevi non vuol dire, beh, adesso sono nudo, vado a cercare un negoziante. Rivestiti vuol dire, ricordati che Gesù Cristo già ti ha rivestito, adesso rivestiti, cioè quello che tu hai ricevuto, devi farlo esistere dentro di te. E infatti ancora nella lettera ai Romani, capitolo 7, Paolo dice, ma come mai io voglio fare il bene, ho scelto di fare il bene, mi impegno a fare il bene e continuo a fare il male? Perché il peccato, che è stato sconfitto una volta per tutte, continua a operare dentro di noi, perché ci dice ancora il capitolo 8 della lettera ai Romani, la salvezza, la liberazione è escatologica, noi siamo salvati nella speranza. Cosa vuol dire? Non che vivi e spera chissà, nella speranza vuol dire che la radice è già presente, ma il realizzarsi attende il nostro impegno. Faccio un esempio. Nel grembo materno, dopo pochi istanti, ecco, in cui è avvenuta la fecondazione, noi abbiamo già tutto il corredo di una persona. Difatti la Chiesa difende la vita fin dal suo concepimento, perché crede che lì è già presente tutto. Però è ovvio che anche se è presente tutto, se la mamma non lo porta 9 mesi in grembo, se poi la mamma per anni non lo spupazza quel bambino non cresce. Però nessuno di noi negherebbe che è già un bambino, è già una vita dall'inizio. Questo è, cioè, è un'immagine che ci aiuta a capire come possa esistere questa vittoria con una vittoria che non c'è. Cioè, la vittoria è sicura, è già realizzata, solo che attende, diciamo così, il nostro impegno per realizzarsi. Ed è proprio in questa prospettiva che si inserisce in un modo, diciamo quasi continuativo, San Luigi di Montfort, quando, ecco, insegna la devozione a Maria e la consacrazione a Gesù Cristo, sapienza incarnata, per le mani di Maria, come rinnovazione perfetta delle promesse battesimali. E quindi veniamo, diciamo così, un po' alla seconda parte, cioè prima abbiamo accennato qualcosa in San Paolo, adesso in San Luigi di Montfort. Ovviamente il Montfort, come ha precisato Padre Giovanni, ecco, fa riferimento alla Sacra Scrittura, soprattutto a San Paolo. Però la sua attenzione non è tanto teologica, ma è il fine anche del trattato La vera devozione, contiene certamente tutta la lettura che lui ha fatto, la sua preparazione in seminario, eccetera, eccetera, eccetera. Contiene anche tutta l'esperienza pastorale che ha fatto. Per cui, ecco, nei suoi scritti, più che parlare del contenuto, se vogliamo, teologico del battesimo, cerca di più di insistere su quelle che sono le conseguenze, o se volete, come la devozione a Maria ci aiuta a vivere il battesimo. Nel trattato della vera devozione, al numero 126, infatti, San Luigi di Montfort presenta la consacrazione come perfetta rinnovazione delle promesse battesimali. La vera devozione 126. Però voi vedete che ho detto che questa forma di devozione può benissimo definirsi come una rinnovazione perfetta dei voti o promesse battesimali. Poi, prima del battesimo era schiavo del demonio, perché gli apparteneva, nel battesimo di propria bocca, eccetera, eccetera. Poi dice, in tal modo fa anche qualcosa di più. E subito dopo, ecco, comincia a dire come concretamente, ecco, quali sono le conseguenze, e il cristiano è colui che deve assumersi gli impegni battesimali che spesso ha dimenticato, perché ovviamente lo scopo ultimo di San Luigi Montfort non è fare un trattato sul battesimo, ma avendo riscoperto questo tesoro meraviglioso ha cercato di offrire una strada perché quel tesoro potesse davvero arricchire la vita del cristiano. E la vera devozione a Maria, la consacrazione a Maria, è la strada privilegiata perché il tesoro battesimo possa davvero diventare la nostra ricchezza. Se noi leggiamo l'amore all'eterna sapienza, il numero 194, ecco, la sapienza, dice lo Spirito Santo, non si trova nella terra di chi vive comodamente. E sappiamo che la sapienza è Cristo. Allora, se tu vuoi accogliere Cristo, e ancora l'inizio della seconda lettura della liturgia di oggi, l'amore di Cristo ci riempie, mentre la traduzione fino a poco fa è dall'amore di Cristo ci spinge, che è la stessa cosa, perché se tu sei pieno è proprio quella pienezza che ti spinge. Allora, l'essere pieni di Gesù Cristo è il segno caratterizzante la vita del cristiano. Allora, tre sono le condizioni per avere la sapienza, cioè perché Cristo viva davvero dentro di noi. E queste tre condizioni fanno riferimento a quel morire, perché se è vero che siamo morti una volta per sempre con Cristo nel battesimo, è altrettanto vero che quella morte si deve rinnovare in noi attraverso il farsi continua violenza. Guardi che Montfort usa una terminologia piuttosto forte, perché dice: quelli che sono di Cristo, Gesù, la sapienza incarnata, hanno crocifisso la loro carne e le sue passioni e i suoi desideri, portano sempre e dovunque nel corpo la morte di Gesù, si fanno continua violenza, portano la croce tutti i giorni, infine sono morti e anche sepolti in Cristo Gesù. Quindi farsi violenza, e è una terminologia riferita al morire, poi portano la croce tutti i giorni, se qualcuno vuol seguire, ma ricordiamoci bene che la croce tutti i giorni non è tanto il riferimento alla sofferenza, ma la nostra croce è la parola di Dio. È la parola di Dio quella spada a doppio taglio. Quando Simeone dice a Maria: una spada ti trafiggerà l'anima, quella spada non è inizialmente, non so, la situazione del Calvario, ma quella spada è la parola di Dio, è il progetto di Dio, è la logica di Dio, è la novità di Dio. Quindi portare la croce ogni giorno vuol dire che io ogni giorno prendo in mano, mi rivesto della persona nuova. È come io mi alzassi al mattino, ho due vestiti da scegliere: scelgo la veste bianca battesimale o scelgo la veste sporca o tutta colorata della mia umanità. Questo è, quindi ogni giorno è chiaro che se tu scegli Cristo, la sua logica, stai pure pronto che quel giorno dovrai soffrire, perché il tuo io, il tuo orgoglio, il tuo egoismo, le tue idee, i tuoi progetti, le tue passioni sono lì per portarti in una direzione, tu invece scegli di seguire l'altra direzione. Quindi farsi violenza portando la croce. Come? Infatti faccio veloce, avevo sbagliato di 10 minuti i conti. L'economo, è un po' di anni che non faccio l'economo, allora ho fatto i conti, anche se qui devo farlo. Allora, state molto tranquilli che il messaggio adesso del Montfort lo darò per citazioni di, come si chiama, di testi delle sue opere. Il terzo momento: sono morti anche sepolti in Cristo Gesù, cioè questo morire battesimale che deve essere efficace in noi. Ancora nel Trattato della Vera Devozione numero 81 dice San Luigi Montfort: l'uomo nuovo è Cristo, per cui il cristiano diventa uomo nuovo nella misura in cui si riveste di Gesù Cristo, ma per potersi rivestire di Gesù Cristo deve vuotarsi di se stesso. Chi ha fatto il cammino di consacrazione sa che una tappa importante iniziale della preparazione è vuotarsi di se stessi. Dicevo, non ci si può aggiungere, bisogna tirar via. Per vuotarci di noi stessi bisogna morire tutti i giorni a noi stessi, e cioè rinunciare alle operazioni delle potenze della nostra anima e dei sensi del nostro corpo. Nel Trattato della Vera Devozione numero 197, vedete che non vado più a cercare, ma lo spiego, poi potete leggerli voi eventualmente. I consacrati a Maria offrono a Maria, siamo nel contesto di quel paragone di Rebecca, i capretti, Esaù, tutta quella storia, no? I consacrati offrono a Maria i due capretti, che sono i due capretti portati da Giacobbe, che poi la mamma di Giacobbe cucinerà, eccetera, eccetera, il proprio corpo e la propria anima. E ovviamente Montfort dice: il ruolo determinante di Maria in questo morire, perché Maria, primo, riceve come cosa che gli appartiene, secondo, uccide e fa morire al peccato e a se stessi, scorticandoli, spogliandoli. Ovviamente quei due poveri capretti sono l'immagine dei devoti, dei consacrati e così via. Però qui si parla di spogliare, di scorticare dal loro amor proprio. E ovviamente c'è anche la dimensione del rinascere. Prepara secondo il gusto del Padre. E quindi li rende degni, i consacrati, di ogni benedizione. La vera devozione numero 205 riprende questo pensiero, dice: Maria uccide, fa morire alla vita del vecchio Adamo, scortica, spoglia la pelle, le cattive inclinazioni, l'amor proprio, la volontà propria, l'affetto indebito, purifica, prepara. Questo, ecco, io ho voluto sottolineare questi aspetti, perché tante volte la devozione a Maria, siamo in un santuario mariano e vedo, è andare da Maria quando mi serve la grazia, ti do tre Ave Marie, la monetina, tu mi devi dare. La devozione è intesa anche come morire, ma ovviamente sempre in prospettiva della vita, perché lo scopo ultimo della vita cristiana non è morire, ma è vivere, è la pienezza della vita, la vita eterna. Però la vita eterna passa necessariamente da questo morire. Maria ci è di aiuto in questo morire, ma è importante sapere di avere accanto Maria come madre, perché nei momenti difficili, non so, se tu devi essere subire un'operazione difficile, se sei solo ti disperi, ma se hai accanto tua madre vai sotto i ferri con una serenità, con un incoraggiamento, ti fa molta meno paura quella operazione. Poi nell'amore eterna sapienza, dai numeri 196-202 potete leggere la qualità e la concretezza della mortificazione. Monfort è molto esplicito, anche se ovviamente Monfort per certi versi riflette la mentalità e anche la spiritualità del tempo, che valorizzava molto di più forse la dimensione di croce che non quella di resurrezione. Per cui troviamo più testi che fanno riferimento a questo morire, essere scorticati, eccetera, che non poi alla pienezza, forse perché la dava per scontato. Lasciati morire, lasciati uccidere da Maria, no, attraverso la devozione a Maria, che poi la tua vita diventerà qualcosa di meraviglioso. Un'altra, ancora nel Trattato della Vera Devozione, numeri 196-200, la concretezza del morire e del rinascere. Qui quindi dice, se ne stanno a casa, anche qui cose molto concrete, se ne stanno a casa con la madre, cioè amano il ritiro, sono interiori, si applicano all'orazione, sono esempio in compagnia della loro madre, capiscono che c'è maggior gloria, utilità e piacere a vivere nascosti e ritirati con Gesù Cristo al loro modello, in perfetta sottomissione e così via. Oggi noi vorremmo sempre farci valere, no? Quante volte lottiamo per la nostra poltroncina e se qualcuno ce la sfila da sotto il sedere cominciamo a lamentarci perché il nostro orgoglio. Numero 197, amano e onorano per davvero Maria, non a parole ma con i fatti. L'onorano non solo esteriormente ma nell'intimo del cuore, evitando, come Giacobbe, tutto ciò che può dispiacerle. 198, sono sottomessi e obbedienti alla Vergine. Numero 199, nutrono grande fiducia nella bontà e nel potere di Maria. Cioè Monfort passa dal morire al vivere la vita nuova sempre attraverso la devozione a Maria, attraverso questa, il vivere con autenticità la consacrazione. Tanto è vero che al numero 200 dirà: seguono gli esempi di Maria, cioè la imitano. Ecco, Maria è colei che ti fa morire tutto ciò che ti impedisce di imitarla, ti impedisce di essere davvero discepolo di Gesù Cristo. E gli ultimi numeri che vi cito, vera devozione 173-174, per conservare la novità di vita, ossia l'uomo nuovo, la vera devozione come mezzo di perseveranza. Ecco, quando parla dell'utilità della vera devozione dice: un mezzo meraviglioso di perseveranza. E sappiamo come la perseveranza sia una dimensione importantissima, perché essere imitatori di Maria o essere persone nuove, essere eroi un giorno è facilissimo, ma essere persone nuove, essere imitatori di Maria per tutta la vita, 24 ore su 24, quello richiede, ecco, un impegno molto maggiore. Ecco, la vera devozione a Maria, ecco, che ti aiuta a essere perseverante, a continuare ad essere quella persona nuova che è nata in te nel battesimo, che con l'aiuto di Maria e della Chiesa e dei sacramenti hai cercato di costruire, che devi continuamente mantenere. Enrico, ho fatto un rush finale. Prego.